Le 22 minuti Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Stasera parliamo della guerra ibrida, la guerra ibrida russa nei confronti dell'Europa e quindi anche dell'Italia, delle contromisure. Oggi c'è stato un Consiglio Supremo di Difesa, che è l'organo, il massimo organo di consultazione politico-militare in Italia, presieduto dal Presidente della Repubblica, proprio per discutere di questo e delle eventuali contromisure. Il contesto è quello della guerra in Ucraina, naturalmente con la pressione ucraina su Pokrovsk e su altre linee del fronte, con la resistenza ucraina e con una attività che in questo periodo, in queste settimane, è molto, molto intensa, anche sul piano della guerra non fatta con i missili, insomma, con le bombe, ma dai droni alla disinformazione, agli agenti di influenza, ai soggetti politici, aggiungiamo pure i soggetti politici che guardano a Mosca, no? Pensate a Salvini, ad esempio, che cosa sta combinando. Non c'è. Con noi c'è Enrico Borghi, senatore di Italia Viva e componente del COPASIR. Buonasera Borghi.
Buonasera, grazie dell'invito.
Allora, cominciamo dalla cronaca, insomma. Lei che cosa sa del Consiglio Supremo di Difesa di oggi?
Beh, so quello che è uscito sui giornali e ho visto l'ordine del giorno che mi sembra molto eloquente, perché per la prima volta all'interno di un organismo di valenza costituzionale, ricordiamo che in base alla nostra Costituzione il capo dello Stato è anche il comandante delle forze armate, quindi si avvale di questo strumento che è il Consiglio Supremo di Difesa, che viene riunito almeno due volte all'anno o quando se ne appalesi l'esigenza, e che mette insieme i vertici del governo e i vertici delle nostre forze armate e dei servizi.
E questo è il caso della riunione di routine o della riunione, quella, come diceva lei, di quando è necessario?
Beh, questo bisognerebbe chiederlo agli uffici del Quirinale, ma la cosa che dal mio punto di vista rappresenta un oggettivo salto di qualità è il fatto che all'ordine del giorno di questo, ripeto, che è uno strumento che non a caso si chiama Consiglio Supremo di Difesa, è stato introdotto il concetto della guerra cognitiva nei confronti dell'Unione Europea e nei confronti dell'Italia, e questo è un elemento oggettivamente di novità e molto importante. Dai giornali ho poi appreso che in questa riunione il ministro della difesa avrebbe portato un documento che sarà poi, per affermazioni rese in via informale dal ministro, trasmesso anche ai gruppi parlamentari, in cui si elencherebbe una casistica di esempi rispetto a questi temi e rispetto alle esigenze di mettere in campo una serie di protezioni e di misure di sicurezza.
Ecco, questo è importante perché naturalmente dobbiamo anche intenderci su che cosa stiamo parlando, no? Di che cosa stiamo parlando.
Sì.
E io non so, lei insomma in parte è vincolato al segreto, in parte però anche no magari. Che cosa da questo punto di vista si può dire? Quali sono fatti che sono accaduti in questo paese che ci fanno dire attenzione alla guerra cognitiva, alla guerra ibrida, alle azioni non convenzionali?
Allora, dividiamola in due capitoli.
Perché noi i droni sulla testa, come li hanno avuti i danesi, esatto, e i polacchi, non li abbiamo ancora avuti, insomma.
Beh, però nella zona di Malpensa, nella zona delle Ratum di Ispra, qualcosa è accaduto, insomma, negli scorsi mesi. Dividiamolo in due capitoli. Il tema della guerra ibrida è l'utilizzo, l'impiego di elementi che hanno una casistica e un'applicazione di natura civile con finalità di natura bellica. L'esempio più clamoroso e più classico di questa settimana è esattamente l'utilizzo di droni che vanno ad occupare lo spazio aereo impedendo agli aerei di decollare, perché è evidente che uno sciame di droni comporta un rischio alla sicurezza dei voli e soprattutto pone un tema di esigenza di sicurezza e di protezione rispetto a un fenomeno che è del tutto nuovo, perché fino a 10 anni fa noi i droni, non dico che manco sapevamo che cosa fossero, ma erano sicuramente un elemento molto residuale della nostra tecnologia. E quindi questo è un primo punto che credo dovrà essere messo al centro, perché è evidente che se pensiamo di dover proteggere i nostri voli, le nostre comunicazioni, la sicurezza delle nostre comunicazioni, dei nostri trasporti, dobbiamo fare un salto di qualità anche dal punto di vista degli strumenti. Abbiamo visto quello che è accaduto a Copenaghen, nei paesi baltici, a Bruxelles, ma come dicevo in precedenza, l'Euratom di Ispra è stato oggetto di un carotaggio di un drone che probabilmente è partito dalla Svizzera, che si è fatto un bel sorvolo su una struttura molto importante, molto delicata, a 2 passi da un aeroporto internazionale come la Malpensa. Altro tema invece è quello della guerra cognitiva, che impatta direttamente con l'evoluzione della tecnologia e con l'esigenza di mettere insieme questioni che per noi sono essenziali, perché le autocrazie non hanno questo tipo di problemi. Dove non c'è libertà, dove non c'è democrazia, non c'è, dove non c'è diritto della privacy, dove non c'è soggettività di ciascun singolo cittadino, la guerra cognitiva arriva a livelli di totale controllo del nostro del telefonino, delle persone.
Qual è la definizione che lei dà di guerra cognitiva, Enrico Borghi?
Beh, non è che la do io, cioè il concetto di guerra cognitiva è stato coniato da un generale dell'aeronautica degli Stati Uniti d'America, David Goldfein, che nel 2017 ha utilizzato per la prima volta il concetto di guerra cognitiva per descrivere le guerre psicologiche nell'era di Internet. Ha dei padri questa modalità, che possono essere fatti risalire alla Seconda Guerra Mondiale. Il padre, da questo punto di vista, è il cosiddetto Mengele della psichiatria, lo scienziato nazista Kurt Plotner, che è il padre del lavaggio del cervello, modalità che poi si è affinata nel corso di questi ultimi 80 anni.
Ma anche qui,
Nel
io
corso.
glielo chiedo anche qui in concreto, senatore
Sì.
Borghi, per capirci, insomma, ci sono casi in Italia che sono stati documentati, di che tipo?
Ma questo lo vedremo nel rapporto che il ministro produrrà, ma non c'è dubbio che, per esempio, nel conflitto russo-ucraino si stanno avendo diversi esempi di dimensione cognitiva applicata alle azioni classiche di guerra. Cioè, pensi ad esempio alla paura generata da un bombardamento che viene amplificata sui social, oppure la motivazione di combattere anche in presenza di una inferiorità, oppure gli effetti di campagne informative sull'andamento della guerra al
Però
fronte.
questa è la propaganda classica.
Beh, è propaganda classica che però viene enfatizzata e arriva a convincere nel profondo ciascun singolo cittadino. In fondo, se lei ci pensa, le operazioni belliche cognitive rappresentano a tutti gli effetti l'ultima frontiera per attualizzare una famosa massima di Sun Tzu, secondo il quale l'arte della guerra consiste nel vincere il nemico senza neppure combatterlo, ma creando le condizioni strategiche della sua sconfitta. Qual è la condizione strategica della sua sconfitta? Convincere il nemico che io sono più forte di lui. Ecco, oggi abbiamo tutta una serie di ingredienti tecnologici che vanno dai big data, dagli algoritmi sui social media, dal controllo dei social network, dalla manipolazione e dalla diffusione in massa di strumenti di comunicazione, che vanno nella direzione di questo elemento. Se poi a questo ci
Sì.
aggiunge l'impatto delle neuroscienze, c'è, come dire, materiale su cui esercitare un'azione per la
Però
politica
da questo
e
punto di
la
vista
libertà
mi
e la
viene
democrazia.
da dire, Borghi, poi mi smentisca se sbaglio, che uno Stato, soprattutto se è uno Stato insomma, di media caratura come l'Italia, può poco da questo punto di vista, mica può mandare i militari contro gli algoritmi.
Beh, intanto c'è da dire una cosa, che queste cose che io le sto raccontando fanno già parte di un lavoro che la NATO sta svolgendo. Nel maggio del 2021 la NATO ha pubblicato un documento che ha un titolo esplicito, cioè Countering Cognitive Warfare, Awareness and Resilience, in cui la NATO, cioè lo strumento principale di difesa dell'Alleanza Atlantica, ha spiegato che l'obiettivo delle operazioni cognitive è di cambiare non soltanto ciò che le persone pensano, ma anche come agiscono, e ha l'obiettivo di plasmare, di influenzare le convinzioni e i comportamenti degli individui o degli interi gruppi, favorendo gli obiettivi tattici o strategici dell'aggressore. Guardi che quello che le sto dicendo qua è esattamente quello che è accaduto in Africa occidentale nel corso di questi ultimi 5 anni e che ha portato a 7 colpi di Stato, estromettendo gli europei, gli occidentali, in particolare i francesi, e sostituendoli con russi, cinesi e turchi. E peraltro anche lo Stato Maggiore della Difesa italiano nel 2023 ha elaborato un proprio rapporto dal titolo Guerra cognitiva, competizione nella dimensione della conoscenza. E il capo di Stato Maggiore dell'epoca, l'ammiraglio Cavo Dragone, e ci esortò alla necessità di farci trovare pronti, e da questo punto di vista sia Cavo Dragone che l'allora capo dei servizi segreti, ambasciatrice Elisabetta Belloni, presentando il rapporto al Parlamento sullo stato dei servizi del 2023-2024, identificarono nelle minacce ibride della guerra cognitiva, in particolare condotta da Russia e da Cina, un pericolo immanente.
Senta, per tornare invece alle questioni più immediate, c'è un discreto conflitto nel governo, c'è un conflitto piuttosto visibile che è quello agito da Salvini nei confronti degli altri partiti della maggioranza sull'invio di armi a Kiev, e questo è facile, diciamo, come pezzo. Poi c'è un pezzo un po' più difficile, che è un conflitto tra Ministro della Difesa e Palazzo Chigi sulla costituzione di un'ulteriore agenzia per la cybersicurezza che dovrebbe finire nelle intenzioni di Crosetto sotto le sue dipendenze.
Sì, le cose sono come lei sta sintetizzando. Ci sono 2 livelli di scontro all'interno del governo. Il primo è sotto gli occhi di tutti. Io credo che Matteo Salvini stia utilizzando in questo momento, per fini sostanzialmente elettoralistici, le vicende ucraine, pensando di lucrare al facile consenso delle prossime elezioni regionali, un po' di voti raccattati alla bisogna, anche perché la sua leadership all'interno della Lega è sempre più traballante, presa nella morsa fra i cosiddetti autonomisti, Zaia e Fedriga in particolare, e Vannacci che lo sorpassa a destra, e quindi lui ha bisogno di riaffermare la propria leadership. E cosa c'è di più semplice che non fare leva su un argomento che è quello delle armi, quello dell'invio delle
Certo.
armi, che è molto, come dire, complesso da dover spiegare agli italiani. Il secondo, e quindi da questo punto di vista, lui si avvantaggia del fatto che, come dire, può fare così senza pagare pegno,
Vabbè, questa è una
perché
classica salvinata, invece l'altro tema è più interessante.
l'altro tema è molto più delicato, perché in un disegno di legge presentato al Presidente della Commissione Difesa della Camera, l'onorevole Minardo, si avanza l'idea della costituzione di un'agenzia per la cybersicurezza militare, il che significa sostanzialmente che all'interno della maggioranza c'è chi pensa di far venire meno l'univocità del sistema dei servizi segreti attualmente in capo esclusivamente a Palazzo Chigi, al Presidente del Consiglio, all'autorità delegata Mantovano, perché questo disegno di legge immagina di estendere le cosiddette garanzie funzionali, cioè la possibilità di commettere dei reati a fin di bene, come dire, al comparto delle forze armate, anche dal punto di vista della cyber security. Siccome oggi abbiamo già un'agenzia sulla cyber sicurezza che risponde integralmente al sottosegretario Mantovano e che non sta funzionando, e questo è un dato oggettivo, perché altrimenti non saremmo qui a parlarne, Crosetto si infila all'interno di questa situazione proponendo di costituire una sua, dico sua, inteso come competenza della difesa, agenzia,
E lavorerebbe in parallelo.
che a quel punto però significa far meno, esatto, lavorerebbe in parallelo, lavorerebbe sostanzialmente in autonomia, imperniata attorno alle forze armate, E su questo io credo si debba aprire una forte discussione nel Parlamento e nel Paese, perché significa un cambio complessivo di modello del sistema dei servizi per l'informazione nel nostro Paese. E quindi questa.
Una volta i politici più importanti avevano ciascuno un punto di riferimento nei servizi segreti, adesso non è che si torni lì, però insomma.
Sì, non è finita benissimo però con la storia lì, sa.
Lo sappiamo molto bene. Grazie Enrico Borghi per essere stato con noi, una buona serata.
Grazie a voi, buonasera.
Noi Arianna Ciccone, Valigia Blu. Buonasera Arianna.
Buonasera.
Voi scrivete molto di questo tema, la guerra ibrida, le guerre non convenzionali. L'altro giorno tu hai pubblicato un articolo molto approfondito. Ma siamo in grado di spiegare poi come si concretizzano queste azioni ostili non convenzionali in un paese come il nostro, ad esempio?
Beh, sono diverse, come no, in Europa, non è solo il nostro paese.
Certo.
Diciamo appunto che nello specifico, se parliamo della guerra ibrida che Putin ha scatenato contro l'Europa, è una diciamo un'azione, un'aggressione che avviene da anni, non con l'invasione su larga scala dell'Ucraina, ma ancora prima, anche durante il Covid, per esempio. E sono, diciamo, un sistema molto, molto complesso, una macchina complessa, che vede mettere in atto più, azioni contemporaneamente, o comunque che agiscono, con un obiettivo, preciso, che è quello di indebolire le democrazie dall'interno, renderle più fragili e, spezzare quel legame di fiducia tra i cittadini e le istituzioni democratiche, che significa anche le istituzioni, i media, che sono un'istituzione democratica. E questo lo fa appunto, lo fa nello specifico diciamo, la guerra ibrida di Putin, mettendo in moto diverse azioni, come dicevo, appunto, un sistema, una macchina complessa, un sistema integrato che va dal supporto che può essere palese o occulto a forze politiche populiste di estrema destra o di estrema sinistra, delle azioni di soft power, l'hanno fatto per esempio durante il Covid, con la loro presenza qui che doveva restituire un'immagine della Russia che ci aiutava ad affrontare il Covid, opponendosi in qualche modo a invece diciamo l'azione sinergica europea. Lo fanno con operazioni cibernetiche, attacchi informatici. Da noi no, nel senso che azioni cibernetiche da noi parlo di attacchi a strutture energetiche o a infrastrutture, no, però l'abbiamo visto proprio oggi con la Polonia, c'è stato un sabotaggio sulla rete ferroviaria che viene utilizzata per portare gli aiuti in Ucraina e diciamo la Polonia non ha espresso dubbi. Ora,
Donald Tusk è stato
questa
molto
mattina quando è
esplicito
avvenuto.
a parlare di sabotaggio.
Esatto, e che porta l'impronta russa. E poi anche con la cooptazione. Questa è una delle cose, cooptazione di accademici, di politici, di influencer, tra virgolette, che in qualche modo possono amplificare, anche fare da megafono, normalizzando le narrazioni propagandistiche della Russia, che non sono solo diciamo, tese a manipolare i fatti di oggi, ma anche a manipolare il passato. E quindi da questo punto di vista appunto molto, molto subdolo e anche molto invasivo. E in questo c'è la cooptazione appunto di accademici, di ambienti accademici e politici. Ora, tutto questo serve prima di tutto, come dicevo, a spezzare le gambe a legame di fiducia fra i cittadini e le istituzioni democratiche, ma non cercando di convincere i cittadini alla bontà della propria narrazione e della propria retorica, quanto a creare confusione. Nel caos si perde il confine tra vero e falso, si perde il confine tra ciò che è affidabile e ciò che non è affidabile. E quindi una di queste, diciamo, degli obiettivi è proprio questo, l'altro è quello di allontanare il più possibile attraverso queste azioni, diciamo così, così diversificate, la responsabilità. diretta di quello che avviene sotto i nostri occhi. Si chiama tecnicamente plausible deniability, cioè la possibilità di negare, no? Di negazione plausibile. L'esempio che io ho fatto nel mio articolo è quello, ma ce ne sono tanti, è quello degli omini verdi, cioè i soldati russi che sono stati messi in campo con uniformi senza insegne, quindi non si potevano dire che erano soldati russi, però in realtà lo erano. Poi Putin dopo lo ha riconosciuto, però al momento in cui questo avveniva per annettere la Crimea e destabilizzare il Donbass non si poteva dire, quindi allontanava da sé questa responsabilità quando invece era pienamente responsabile di quello che stava succedendo. Questa guerra ibrida c'è chiaramente, è anche una guerra cognitiva, significa appunto destabilizzare l'opinione pubblica attraverso narrazioni che sono narrazioni false. L'abbiamo visto sulla Crimea, l'abbiamo visto con l'invasione dell'Ucraina, no? Putin costretto a invadere l'Ucraina perché la NATO, poi questo ha avuto purtroppo l'amplificazione di personalità anche di grande valore e potere, l'Europa avrebbe abbaiato ai confini della Russia. Sono narrazioni false, che però hanno avuto diciamo, la forza di essere veicolate anche dai nostri giornalisti. E non solo, ci sono state testate, tutt'oggi lo fanno, però nei momenti anche più cruciali, più critici, noi abbiamo visto di reportage di noti propagandisti o persone molto vicine alla propaganda russa e alla narrazione filoputiniana pubblicare reportage su questi giornali che hanno un nome e hanno una
Certo,
capacità di
accreditandoli,
influenzare al di là delle vendite. Bravi, bravi,
accreditando in questo modo come se fossero dei
bravissimo.
giornalisti veri e propri, insomma.
Bravissimo, se me lo dice questo, se addirittura il giornale X di cui mi fido pubblica questi personaggi, vuol dire che allora sono credibili, che è una roba, voglio dire, gravissima, gravissima. Quello che è successo in questo paese credo sia in Europa, che comunque ha subito questo tipo di guerra ibrida, io credo che quello che ha subito questo paese è veramente un unicum in Europa.
Un giorno faremo una trasmissione per chiederci perché l'Italia sia stata così vulnerabile. Adesso non c'è
Esatto,
più il tempo. Grazie
esatto.
Arianna Ciccone, Valigia Blu, per essere stata con noi. Una buona
Grazie a
serata.
voi, buon lavoro.
20:28 è tutto, Luigi Ambrosio vi saluta, l'orizzonte delle 20 torna come sempre domani sera, attorno alle 8. Poi vi lascio con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.